Col nuovo anno 1967 vorrei affidare in queste pagine quanto mi è più possibile ricordare. Fatti, avvenimenti impressi nella mia mente dall'età dell'infanzia. Dei primi anni di vita non ho un vero ricordo. Quello che so è soltanto attraverso le parole della mamma. Vidi la luce in un appartamento al primo piano di via Galileo Galilei 24 e battezzata vicino alla chiesa di San Gioacchino, vicino alla vecchia stazione di Porta Nuova. Mi portarono al fonte battesimale con una carrozza ed un solo cavallo bianco, anziché due, perché papà si aspettava un maschio. La mamma era contentissima, avendo già perso col primo marito giovanissima un figlio di nome Franci, quando non aveva ancora raggiunto l'anno. Così mi accolse con gioia. Solo era preoccupata per la salute del babbo ed anche di Rosaria, la mia cara sorella. Per queste ragioni non ebbi la gioia di crescere in casa, perché venne la balia che mi portò via. Ne cambiai ben tre. Il babbo insegnava sartoria presso l'Istituto dei Sordomuti. Era stimato, apprezzato dai colleghi superiori e dagli allievi. Prevedendo il peggio, la mamma lavorava a lei pure. Saremmo stati felici se non fosse entrato così presto il dolore. Papà, a 39 anni, aveva quasi raggiunto il traguardo per una pensione. Aveva formulato il suo desiderio per vivere sempre più uniti. Una grande sartoria guidata da lui. Era fiero del suo lavoro. Ecco perché in un primo momento pensava all'erede maschio. La mamma sarebbe stata in casa e noi due avremmo proseguito gli studi. Lui teneva molto a darci un'istruzione adeguata a quei tempi. Poi il male del babbo si fece più insistente. Prima di lasciarci per sempre, il babbo raccomandò alla mamma di metterci in collegio. Io avevo soltanto 3 anni, Rosaria 10, ma chiusa nel suo dolore e vedova per la seconda volta a 27 anni, alla mamma restava il conforto di Rosaria, che capiva tante cose. Quando sarò grande, lavorerò per te e penserò io a far studiare la Giuseppina. E non era che la sua madre adottiva. Poi anche la gentile colomba spiccò il volo. A me non rimase che il dolce ricordo di lei e del babbo solo attraverso le parole di mia madre. Passavano gli anni, lasciato l'asilo, mi avviavo verso la scuola elementare. A malincuore la mamma decise di trasferirsi in una casa più modesta e più piccola al riparo delle ringhiere e costituita da una sola stanza con servizi fuori, al coperto. Tra vicini i grandi andavano perfettamente d'accordo. La mamma era l'unica donna che lavorasse perché era vedova e senza aiuti. Era occupata presso la stagionatura della seta, prelevava campioni di seta presso ditte private. In quei tempi la seta aveva il valore dell'oro. Alla mamma piaceva molto il suo lavoro, perché è abituata fin da bambina col nonno che coltivava i bachi da seta. Ma la sua giornata era lunga e faticosa, rincasava spesso stanca. I lavoratori di oggi sono fortunati. Il progresso e le leggi regolano non solo i doveri, ma anche i diritti. Facilitano l'impiego di tempo libero, assistenza sanitaria e morale. Non potendomi seguire, la mamma mi aveva iscritto alla refezione scolastica, al doposcuola, e in attesa del suo ritorno serale, venivo affidata alla buona signora Natalina e alla signora Gina della casa di fronte. Noi ragazzi in quel tempo non avevamo molti giochi, come i fortunati bimbi di oggi che non sono mai contenti. Più ne hanno, più ne vogliono. Il primo della mamma era una bambola di pezza, chiamata Marianna. I campi di giochi e i ritrovi cintati non esistevano, per me c'era solo la strada. Un gioco preferito era il salto della corda e il cosiddetto gioco del mondo. Quest'ultimo era la mia passione. Quando uscivo da scuola, potevo dare sfogo al mio gioco preferito e buttavo la cartella in un angolo della strada. Tramite una vecchia amicizia del babbo, il cavalier Carlo C., il quale era stato un po' il suo tutore, la mamma si proponeva per il grande passo, cioè per la mia entrata in collegio, che venne presa in considerazione da parte dell'istituto. L'accettazione era subordinata a varie visite, quella degli occhi, della gola, del naso, delle orecchie, della testa e via dicendo. Passarono anche questi giorni di ansia. Venne la conferma per la mia entrata presso l'orfanotrofio delle Stelline e anche la mamma si sentì più sollevata da questa attesa. Feci il mio ingresso in collegio una bella mattina di settembre dell'anno 1913 e per tale occasione la mamma mi aveva fatto indossare un bell'abito in mussola rosa. In attesa della visita la fecero sedere in una sala attigua, ove si trovavano già altre mamme o chi per esse. Come ebbi a dire, mi spogliarono e mi sottoposero alla visita generale, l'ultima della serie. Poi mi accompagnarono in guardaroba per essere vestita degli abiti collegiali. Addetta a questa mansione era la signora Baldoli, graziosa e gentile. Riconsegnò alla mamma gli abiti che non avrei più indossati, congratulandosi con lei. Da quel momento mi separai completamente dalla mamma adorata, dalla mia casa e da ciò che mi era più caro fino allora. Vestita di nuovo, mi trovai unita a tante altre bambine che, come me, erano entrate in quella mattina. Io avevo compiuto da pochi giorni 8 anni, ma c'erano anche di più piccole. I primi giorni furono un po' tristi. Solitamente vivace e sempre pronta a manifestare apertamente ciò che passava nella mia testolina, provavo un senso di smarrimento e di timore, soprattutto quando, scomparso il sole, si accendevano i lumi. Nella sera, cessati i rumori, i canti e i giochi, mi prendeva la nostalgia. Allora, nel silenzio del dormitorio, sotto le lenzuola, soffocavo il pianto, fino a che mi prendeva il sonno. La nostra sede era stupenda, sita in Corso Magenta 59, coi grandi cortili e corridoi, le aule di studio e di scuola, i dormitori nell'immenso caseggiato. La grande magnolia nel cortile centrale, il giardino con le 2 scalinate laterali, ricco di aiole in fiore, viale a non finire, davano l'aspetto di un grande parco signorile. Fui assegnata, insieme ad altre novizie, alla compagnia che aveva come assistente la signora Battisti. In guardaroba mi consegnarono il mio corredo per scuole col numero 135 di matricola. Questo si teneva in una grande cassapanca in noce ai piedi del letto, mentre gli abiti da passeggio erano conservati nel grande armadio del dormitorio. Nella cassapanca trovavano posto anche i miei libri di scuola e qualche giocattolo. Questa doveva essere sempre in ordine per la rituale ispezione della maestra. Benché bambina ero molto ordinata, la mia mamma mi aveva insegnato ad avere cura della mia roba, all'ordine e alla precisione. La biancheria andava cifrata col punto a croce, ma non ricordo come. La mia fu eseguita a punto erba. Questa mansione era affidata alle compagne anziane. La mia, probabilmente, aveva trovato più sbrigativo e facile il punto cosiddetto erba. Sta di fatto che l'assistente era molto severa su questo. Un giorno di venerdì, dedicato al bucato, la mia assistente, tenendo nelle mani un capo, chiamò ad alta voce il numero 135. Io mi appressai per ritirarlo, quando mi sentii sulla guancia un ceffone. L'occasione per riprendermi la rivincita non si fece attendere. Venne in visita ufficiale il signor presidente, che invitò noi novizie a rispondere ad una domanda. Alzi la mano chi fra di voi non è contenta di trovarsi in collegio. Stupore generale. Nessuna mano fu alzata, all'infuori della mia. La direttrice, buona e materna, mi prese a parte e volle sapere il motivo del mio scontento. La risposta non si fece attendere. Perché la mia maestra mi ha dato uno schiaffo che non meritavo. La direttrice mi guardò imbarazzata, poi, con parole affettuose, mi assicurò che ciò non si sarebbe più ripetuto. Quando mi trovavo a tu per tu con la signora direttrice, mi pareva di stare con la mia mamma e non provavo timore. Aveva un viso dolce e materno, ma il suo compito non era facile in una comunità come la nostra, composta da circa 500 allievi. Poi veniva la vice direttrice, le assistenti, le guardarobiere, le inservienti, le cuciniere e le infermiere. Con la maestra signora Battista non rimasi a lungo, passai poi con la signora Toschi e Scolari. Quest'ultima era un po' più severa. Per insegnarci a parlare l'italiano sempre bene, la mia nuova assistente aveva trovato uno strano sistema. All'inizio della giornata a uno di noi consegnava una specie di catena. L'incaricata, nelle ore di libera ricreazione, vigilava ascoltando e non appena udiva una parlata dialettale, la metteva al collo della colpevole. Questa, a sua volta, cercava di liberarsi il più presto possibile. Giunta al termine della giornata, l'ultima allieva, che non aveva avuto modo di sbarazzarsene, prima di andare a letto, sostava in castigo nel mezzo del dormitorio per qualche minuto in modo che tutte la vedessero. Io penso che questo strano metodo abbia contribuito a farmi dimenticare totalmente il mio dialetto meneghino. La vita dell'istituto si svolgeva regolarmente tra la scuola, la ginnastica, il canto, programmi culturali, religiosi, ricreativi, a seconda dell'età e delle classi di studio cui si apparteneva. La salute veniva controllata periodicamente dai medici curanti. La mia salute gracile, a causa di una forte anemia, teneva i medici sempre in allarme, i quali mi prodigavano cure in grande stile. Al termine della scuola, le mie vacanze venivano prolungate il più possibile col soggiorno in montagna. Esonerata dalla classe elementare, si passava nelle grandi. Lasciato il grembiule, direi, infantile, ci distingueva uno semplice, simile a quello che oggi le donne portano in casa, e che mi serviva a riparare il vestito di cotone. All'interno dell'istituto funzionava con perfetta organizzazione una grande scuola di lavoro, ove tutte avevano modo di imparare, dai primi punti di cucito a confezionare biancheria, abiti, maglieria. Durante l'anno si frequentava con l'età anche un corso di stiro e di economia domestica. Al termine dell'anno tutti i lavori venivano riuniti in una mostra. Tutto si svolgeva interamente con insegnanti e maestre scelte che ci preparavano al domani, quando, lasciato per sempre il collegio, si sarebbe ritornate per sempre alle nostre famiglie. Alla mia breve entrata in collegio subentrò il periodo bellico. L'Italia venne chiamata a far parte della Prima Guerra Mondiale. Di conseguenza, noi pure, giovanissime, risentivamo di questo delicato periodo, non lasciandoci insensibili alle sventure e al dolore che colpivano la patria e il mondo intero. A scuola, nelle ore di ricreazione, sferruzzavamo calze, passamontagna, guanti, sciarpe da inviare ai nostri cari soldati, dove col pericolo della loro vita difendevano i confini della patria in trincea. Andavo spesso a pregare. La preghiera mi commuoveva e sola, a tu per tu con Gesù, potevo dire tutto quello che mi stava a cuore. La vita di collegio mi aveva plasmata. Trascorrevano giorni, mesi, anni senza accorgermene, ma col crescere maturava in me il sentimento di imparare. Terminate le scuole, fino alla classe sesta, passai alla scuola professionale dell'umanitaria e tutte le mattine con le insegnanti ci recavamo nella sede di via Mosellloria. Una lunga passeggiata davvero, che portò giovamento pure alla mia salute. Le materie erano diverse e in parte nuove. Matematica, italiano, scienze naturali, igiene, storia dei costumi, merceologia, disegno, canto, economia domestica, lavoro. Quest'ultimo era scelto secondo le proprie inclinazioni ed io avevo accettato il lavoro di biancheria. Io, come altre mie amiche, eravamo state affidate alla ditta Zanchelli in corso di Porta Romana, specializzata in biancheria per signora. La vita sedentaria non mi conferiva, se ne erano accorti tutti, anche i miei superiori che avevano a cuore la mia salute. Studio e lavoro si alternavano, ma un giorno la direzione, non so per quale ragione, ritenne opportuno sospendere la scuola alla fine del secondo anno. Ancora un altro anno e avrei ottenuto la licenza completa. Fu per avviarci al lavoro presso una ditta. E così non ebbi modo di frequentare l'ultimo corso professionale. Volendo, era dato modo di proseguire gli studi tramite la scuola festiva. Io mi ero iscritta al corso di stenodattilografia. La provvidenza venne così in aiuto. La ditta Carlo Belgir chiedeva in aiuto per il suo negozio una ragazzina da avviare ai piccoli lavori di ufficio e di aiuto commessa. In questa occasione, i miei superiori proposero me. Il Natale del 1920 doveva essere l'ultimo che trascorrevo in collegio. La mattina del 27 dicembre, un assistente mi accompagnò per il primo giorno al mio nuovo lavoro, un negozio in via San Prospero, centrale e non molto grande. Benché molto vivace, soffrivo di una forte timidezza. Trovarmi a contatto non solo con colleghe nuove, ma anche con quelli maschili, mi dava disagio e paura. Ma i miei superiori mi avevano collocata bene, presso una ditta nota non solo per i suoi ricercatissimi articoli, ma apprezzata anche per la serietà del suo commercio e dei suoi dirigenti. Entrata a far parte del personale, imparai i primi lavori di ufficio, corrispondenze e copia lettere. Poi mi occupai del controllo della merce che si offriva al negozio, facendo il prezzo di vendita e fissandolo con appositi cartellini. Un lavoro che mi piaceva assai e mi dava il modo di vedere per prima tante cose belle, svariati lavori, lavori che sembravano uscire da mani di fata. I giorni trascorrevano più veloci e io prendevo sempre più interesse al mio lavoro, affezionandomi a colleghi e superiori. Nel frattempo, superai anche l'esame di dattilografa. È sempre stato per me motivo di orgoglio l'aver trascorso la mia adolescenza fra queste mura, ove mi legano i miei più bei ricordi della mia vita. Nei momenti di solitudine e di vuoto, in cui mi vengo spesso a trovare, nel momento attuale, a causa della disgrazia che tiene da lunghissimi mesi, interminabili, il mio amato consorte lontano da me, Come vorrei tornare bambina spensierata ai tempi del collegio. Triste è la vita per chi ha vissuto tra rinunzie e ristrettezze. Ma io allora, con la mia cara mamma, ero felice. Il suo affetto, le sue premure mi bastavano e riempivano il mio piccolo mondo. In un'età in cui si ignora la vera e cruda realtà della vita, semplice e ingenui, si è protesi a fantasticare e a sognare sempre castelli in aria. Questi giorni, trascorsi in collegi, sono e saranno sempre i più belli e sereni della mia vita.